sento dentro me la verità. Finalmente so cosa adesso conta per me. Questo mondo che non è più il mio, non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia, amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia trasmettiamo Corso di Spiritualità Francescana a cura di Fra Andrea Cassinelli.
E sento in me, mi rivela già.
Ecco, continuiamo la nostra chiacchierata spirituale e oggi sarà una cosa molto veloce in un certo senso, perché abbiamo un capitolo piccolo che sono solo 4 pagine, però con le premesse e i post-scriptum, come si suol dire, potremmo stare qui a parlarne 6 ore, perché di fatto parliamo della devozione della Madonna di San Francesco, che se da una parte è una roba appunto da 4 pagine del nostro libro, dall'altra parte capite che bisogna sicuramente fare un'introduzione storica anche sulla devozione mariana per capire che cosa c'era ai tempi di San Francesco, perché noi di fatto stiamo normalmente pensando alla nostra oggi. Cioè, per noi è scontato parlare di Immacolata Concezione, ad esempio, per noi è scontato parlare di Assunzione, è scontato dire che la Madonna Fatima ha detto, nel senso, però giustamente sempre di San Francesco, che siamo nel 1100, com'era la devozione mariana? C'erano dei santuari mariani, punto di domanda, c'era già qualche cosa che portava appunto alla devozione mariana. Innanzitutto c'è da dire una cosa, che il rosario al tempo di San Francesco non esisteva ancora, perché il rosario inizierà ad essere concepito in ambito domenicano, cioè negli ordini dei predicatori, appunto i domenicani, circa nel primo 10-20 anni del 1400, in seguito a un'apparizione che la Madonna fa al Beato Alano dalla Rupe o da Sassovivo, perché dipende poi Rupe e Sasso, capite che è di fatto lo stesso personaggio, che dice che gli appare la Madonna con questa corona di fiori e tra virgolette gli insegna a dire il rosario. Per cui ai tempi di San Francesco il rosario non c'era, per cui in assurdo, se voi doveste trovare un'immagine di San Francesco con la corona del rosario attaccata al cingolo, sappiate che è un passo allucinante, perché appunto c'è da aspettare ancora quasi 200 anni prima che il rosario compaia. Come di santuari nel senso stretto importanti non ce n'erano. Se pensiamo in Italia, uno dei santuari più antichi del nord Italia è Caravaggio, ma siamo nel 1400, per cui siamo ancora dopo. Come la Santa Casa di Loreto non era ancora arrivata a Loreto nel 1200, perché è nel periodo delle crociate e più o meno circa, se non sarà il 1200, sarà il 1300, sarà il 1400, però di fatto sappiamo che la casa intorno in marmo è dalla fine del 1500, per cui può essere che al massimo era 100 anni che era lì, facendo un po' anche di archeologia, perché a volte ricordatevi che l'archeologia serve molto per capire e comprendere alcune cose. Se qualcuno di voi ha avuto la grazia di andare in Terra Santa e aveva una buona guida, spesso vi cita l'archeologia, perché l'archeologia di fatto è una prova tangibile di un fatto. Per cui che cosa c'era ai tempi di San Francesco? Sicuramente sappiamo che c'erano già chiese dedicate alla Madonna, perché sappiamo già che la chiesa della Porziuncola di per sé è dedicata a Santa Maria degli Angeli. Per cui di fatto il fatto che ci fossero delle chiese già intitolate alla Madonna ci fa capire che comunque la devozione mariana c'era già. Come sappiamo anche che la Basilica di Santa Maria Maggiore, che è quella che si considera Roma, che è considerata una delle prime chiese dedicate alla Madonna in Occidente, è del IV-V secolo. Come sappiamo anche che nei mosaici di Ravenna e nei mosaici appunto delle basiliche romane spesso abbiamo la Vergine Maria. Per cui di fatto c'era già il culto della Vergine Maria. Ma che culto era? Ricordatevi che di fatto c'erano solo 3 dei 5 dogmi che noi abbiamo oggi, perché i dogmi della Madonna sono 5. Sono Maria Madre di Dio, la Verginità, l'Immacolata, l'Assunta, e mi scappa il quinto, il mio solito problema, che quando arrivo all'ultimo, così anche quando mi interrogavano, mi dimenticavo sempre un pezzo. Allora, Vergine Madre, Madre di Dio, Assunta, Immacolata, ok, perché Vergine e Madre sono due, praticamente, perché appunto Vergine e Madre di Dio, per il Madre di Dio di per sé è una cosa un po' mischiata, che di fatto è la famosa Theotokos, così chiamata, del 325, se non sbaglio la data, del Concilio di Efeso, in cui di fatto viene detto che c'è appunto la maternità di Dio. Per cui di fatto la cosa principale per Gesù Cristo qual è? Rispetto a Maria, che è sua mamma. Per cui la cosa importante per cui per noi cammino di fede è che Maria è innanzitutto madre di Dio. L'Immacolata, mi scappa ancora uno, c'è ancora qualcosa che non mi ritorna. Cioè, mi arriverà, perché poi alla fine dell'incontro di solito, okay, perché tanto vado, c'è una parte del cervello che continua a ragionare sulle varie parti. Allora, o sono 4. No, corredentrice si sta chiedendo adesso, ma non è... È in seguito alle apparizioni della Madonna di Amsterdam, la Madonna di tutti i popoli di Amsterdam, per cui si sta chiedendo, da un certo punto di vista teologicamente è un po' forzata, nel senso che di fatto il mondo è stato salvato da Gesù Cristo. È anche vero che tecnicamente se Maria non diceva di sì, Gesù Cristo non arrivava, però qualcuno obietta che poteva dire di sì un'altra, da un certo punto di vista. Per cui se effettivamente questo dogma verrà approvato, penso che passerà ancora parecchio tempo, perché bisogna capirlo bene innanzitutto che cosa si intende per corredentrice, perché allora vuol dire che tecnicamente Maria ti salva, e è un po' troppo oltre, perché Maria appunto ti rimanda a Gesù. Sicuramente noi sappiamo che ai tempi di San Francesco la devozione normale era quella di Madre di Dio, per cui appunto nasce il fatto che noi veneriamo la Madonna, perché ci ricordiamoci che noi non adoriamo la Madonna, perché l'adorazione va data solo a Dio Padre, Figlio e Spirito Santo, ma noi veneriamo la Madonna con tutti i titoli che volete voi. Se poi girate anche per i santuari popolari delle varie diocesi d'Italia trovate dei titoli più assurdi del mondo. A Bergamo abbiamo anche la Madonna della Scopa, la Madonna delle Gattole, a Lodi c'è la Madonna delle Oche, per cui ripeto, basta girare per i sempre, sicuramente ci sarà la Madonna del Pesce Fritto, cioè nel senso buono del termine, perché comunque di fatto poi questo è quello che ci fa capire il fatto come Maria ci venga ad essere madre, la curiosità, no? Per cui anche nelle apparizioni mariane la Madonna non parla mai la lingua ufficiale, a Bernadette parla in francese, non in francese però ufficiale della corte, ma il dialetto. A Caravaggio la Madonna parla in bergamasco, per cui si fa sempre capire, ed è curioso che anche a Guadalupe la Madonna non si apparta come una svedese in un certo senso, ma aveva addirittura anche la carnagione scura, tant'è che la chiamano la morenita, cioè la scura, la moretta. Per cui questo è, c'è stata un'apparizione a Kaito, un nome del genere in Giappone, in cui di fatto la Madonna era una giapponese. E questo non vuol dire che noi abbiamo tante Madonne, come si dice in modo molto dialettale, quella Madonna qui, o c'ho quella Madonna qui, tu che Madonna c'hai, no? Ma è un modo per dirci proprio come di fatto Maria, essendo madre di tutti, diventa automaticamente madre in tutti i sensi, per cui non può parlare una lingua che non viene capita, no? Ma parla normalmente la lingua appunto per farsi capire. Ed è curioso anche come i veggenti si riferiscono alla Madonna, visto che per Bernadette non era la Madonna, ma era quella là. In tutti gli scritti di Bernadette, lei non parla mai della Madonna all'inizio, ma parla sempre di Acherò. Quella là. Quella là mi ha detto di dirti. No, Perché? Perché comunque lei non sa, tra virgolette, chi fosse, in un certo senso. Capisce che era una bella signora, che era, non è una signora che non è di questa terra, eccetera, eccetera, eccetera. Ma lei non ha mai l'ardire di dire era la Madonna. E qua capite che è a Fatima che succederà questa cosa, perché abbiamo Giacinta che, bella gioia, Giacinta aveva 8 anni, 7 anni e mezzo quando gli appare la Madonna. Per cui arriva a casa come tutti i bambini, è successa una cosa bella, mamma sai che oggi ho visto la Madonna, cioè, ma non è che infatti tutto il problema suppone perché Giacinta si mette a parlare, perché erano d'accordo che nessuno doveva dire niente. Per cui la mamma di Giacinta e Francesco, perché da Francesco ma è vero quello che ti dice, lui dice sì è vero, però Lucia ha detto di non dir niente, per cui vanno da Lucia e lì in senso buono salta fuori tutto il casino del senso più, proprio più bello del termine. Allora è questo che ci fa capire come i tempi di San Francesco di fatto il titolo principale con cui veniva venerata la Madonna era quello di Madre di Dio. Al massimo si arrivava a quello che poi noi definiamo con una litania madre della Chiesa, però di fatto Maria è importante nella vita del cristiano e di San Francesco in quanto appunto madre di Dio. E questa cosa, se ci pensiamo bene, è un po' il titolo con cui nella nostra epoca di meno noi consideriamo la Madonna. Perché io sono devoto dell'Immacolata, io sono devoto della Madonna che scioglie i nodi, io sono devoto della Madonna di Tirano, io sono devoto della Madonna di Grottaferrata, ma difficilmente noi veneriamo la Madonna in quanto madre di Dio. È vero che da un certo punto di vista è scontato, però come diceva imbattuto lui prima, a forza di scontare non è più niente. Il canto che abbiamo fatto all'inizio, ad esempio, molto bellino dal punto di vista musicale, ma teologicamente è un disastro.
E però ti dice, come quello che hai detto tu prima, i vari appellativi della donna in maniera popolare.
Però non ti dice mai che è madre di Dio.
Neanche...
Potresti cantarla anche a lei, si chiama Maria, da un certo punto di vista. Che non è riferito al canto. Nel senso, questo ci fa capire che a volte noi proprio, anche come fede, diamo molto per scontato. E appunto, a forza di scontare, non è più niente. Allora il passaggio che San Francesco ci ricorda è proprio questo, che innanzitutto lei è madre di Dio. È da lì che parte tutta la devozione alla Madonna. Maria ha un senso nel nostro cammino di fede perché è madre di Dio. Allora, sicuramente ai tempi di San Francesco abbiamo già dei passaggi extra, appunto come la chiesa di Santa Maria degli Angeli, come Santa Maria del Fiore a Firenze, che più o meno circa è dello stesso periodo, che il Fiore sappiamo che non è il Fiore in quanto tale, ma il Fiore è Gesù Cristo, la cattedrale di Firenze, per capirci. Allora abbiamo davvero nel nostro cervellino dobbiamo fare girare appunto il fatto che la cosa principale è il fatto che Maria sia madre di Dio. Sembra che stia continuando a ripetere la stessa cosa e da un certo punto di vista è anche vero, però voglio proprio che lo capiamo questa cosa, perché è un passaggio che, ripeto, noi normalmente lo diamo per scontato, lo ripetiamo 50 volte al giorno dicendo il rosario: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori. Ed è curioso che nell'Ave Maria sia l'unico titolo a cui diamo. L'unico titolo a cui noi diamo alla Madonna è appunto quella di Madre di Dio. Allora ricordiamoci innanzitutto questo. Perché? Perché allora, capendo che Maria è Madre di Dio, capiamo in automatico che Gesù Cristo è Dio e uomo. Perché Dio, capite che, o ritorniamo ai tempi di Osiride, di Zeus e di tutta quella gente lì, altrimenti era un po' difficile trovare una mamma di un Dio. E anche questo perché, lo sto sottolineando, perché è quello che di fatto ci contestano i protestanti. Che Maria sì ha generato Dio, va benissimo, perché ha generato Gesù Cristo, però non è degna di venerazione, perché non dobbiamo pensare solo a Dio. Capite allora come diventa fondamentale il ricordarci che Maria appunto è madre di Dio. Al tempo di San Francesco, appunto, la devozione alla Madre di Dio aveva raggiunto una grande espansione e avevano anche permeato la poesia religiosa dei trovatori, della quale il santo muterà alcune delle sue espressioni di lode alla appunto a Santa Maria. Infatti, dopo la sua conversione, intonava al Signore e alla gloriosa Vergine Madre sua. Ci dice appunto il primo celano. Il motivo per cui scelse come terza chiesa da restaurare quella della Porziuncola fu, dice il primo biografo, perché aveva grande devozione per la Madre di ogni bontà. Vedete come anche già Francesco ci aggiunge un titolo, ma perché è normale che ognuno veda la mamma in maniera diversa. Certo, la mamma è sempre quella figura, in un certo senso, però se pensiamo anche a noi, no? Magari, ad esempio, noi siamo cinque figli, no? Io sottolineo di mia mamma un ricordo specifico, mia sorella ne un altro. Per cui è normale che io dia un titolo, da un certo punto di vista, alla Madonna, che sia diverso da quello che è da lui. Perché magari a lui piace la madre della tenerezza e a me, ad esempio, piace la vergine potente contro il male, sto sparando così proprio a caso, no? Che tu mi dici, sono due cose completamente diverse. Ma di fatto sono la stessa persona, no? Ed è per questo che noi abbiamo questa quantità industriale, in senso buono, di litanie, in cui con tutti i titoli possibili e immaginabili, delle terrine lauretane, no? Madre della Chiesa, madre del vaso spirituale, Rosa Misti. A me il titolo di Rosa Misti è un titolo che piace tantissimo, perché piace proprio l'idea del fatto che sia il fiore più bello di tutti i fiori, in un certo senso, no? Molto medievale anche un po' questa cosa. Però capite che ognuno ha un oppure in un periodo della vita capisce una litania. Un periodo che magari sto facendo fatica, sto e prego la Madonna, vedo che mi sento la Madonna particolarmente vicino e mi viene in mente aiuto dei cristiani, che magari non avevo mai considerato in tutta la mia vita, anzi dicevo, ma che litania sarà, aiuto dei cristiani? Eppure nel 1500, senza l'ausilium cristianorum, non avevano vinto la battaglia di Lepanto, per cui questo ci fa capire come poi anche nella nostra storia, appunto, certe litanie ritornano, e San Francesco appunto la definiva madre di ogni bontà. E ricordiamoci come diventa, c'erano già di fatto restaurate due chiese, ma Chiara l'accoglie proprio nella Porziuncola. È curioso anche questo, a Chiara tra virgolette l'ha già destinato San Damiano, no? E perché l'accoglie? Perché comunque Chiara, in quanto donna, era sposa di Cristo, sposa di Dio, e essendo sposa di Dio automaticamente era paragonata alla Vergine Maria. Tant'è che anche nel modo di parlare San Francesco viene definito dagli storici appunto l'alter Christus, cioè l'altro Cristo, e Santa Chiara viene normalmente definita l'altera Maria, cioè l'altra Maria. Come vediamo allora, scusate, come vedeva San Francesco appunto Maria? Sostanzialmente sono due titoli. Il primo è quello di essere eletta e consacrata dalla Trinità. Maria non è la più bella che c'era in giro probabilmente, o la più brutta che c'era in giro, la più umile, la meno umile, tutto quello che volete, quello tra virgolette da un certo punto è tutta poesia che noi, nel senso anche più bello, possiamo fare, no? Ma di fatto che comunque Maria di fatto è eletta dalla Trinità. Infatti nella regola non bollata leggiamo: ti rendiamo grazie perché così come ci hai creato per mezzo del tuo figlio, così anche per il santo tuo amore col quale ci hai amati, hai fatto nascere questo stesso vero Dio e vero uomo dalla gloriosa sempre Vergine, la Beatissima Santa Maria. E nella lettera ai fedeli scrive: questa parola al Padre, così degna, così santa, così santa e gloriosa, l'annunciò dal cielo l'Altissimo Padre per mezzo del suo Arcangelo Gabriele alla santa e gloriosa Vergine Maria, dal cui grembo ricevette la vera carne della nostra umanità e fragilità. Sappiamo che San Francesco ha scritto delle preghiere, e in queste preghiere ci sono di fatto due preghiere alla Vergine Maria. Una è proprio specifica alla Vergine Maria, che è Vergine Madre, sì, mi parte Dante Alighieri, quella che diciamo la mattina, Bianca, com'è? Santa Maria Vergine, non vi è alcuna simile a te, nata nel mondo fra le donne, figlia ancella dell'Altissimo Sommo Re, il Padre Celeste, madre della Santissima Signore, sposa dello Spirito Santo, prega per noi con San Michele Arcangelo e tutti gli angeli del cielo, presso il tuo santissimo diletto figlio, Signore e Maestro. Allora capite che di fatto questa è decisamente dedicata alla Vergine, però noi abbiamo anche un'altra che è il saluto alle virtù. E nel saluto alle virtù c'è: ti saluto, madre di che? Vergine fatta Chiesa. Allora, perché Maria è paragonata alla Chiesa? Allora, la Chiesa di fatto genera nuovi figli portandoli a Gesù Cristo, facendo né più né meno quello che ha fatto la Vergine Maria. Ha generato Gesù Cristo facendo sì che coloro che credono in Cristo diventano nuovi figli di Dio. Oggi è la festa del battesimo, no? E proprio ci ricorda questo, il nostro battesimo, no? Come noi nel battesimo diventiamo figli di Dio. Eredi, esatto. C'era un nostro frate che la raccontava in battuta una volta, che aveva conosciuto un nobile di quelli proprio molto titolati, no? E quest'uomo praticamente, ma non per vantarsi dei suoi titoli, no? Quando era andato lì appunto a confessarsi, gli fa, finita la confessione, fa: guardi, io sono, se mi ricordo più, sarà conte o marchese, cosa fosse, tal dei tali, e ho avuto, mi ha fatto piacere conoscerla, ma nel senso, ma non l'ha fatto vedere per dirti, ah, io sono, no, per capirci, e semplicemente si è presentato, e questo è il frate: guardi, io sono semplicemente figlio di Dio. E allora il conte gli fa: ma anch'io sono figlio di Dio, per cui allora siamo due fratelli. Però ripeto, non c'era l'idea, c'era come per dirti: io sono il Signore tra dei tali, in un certo senso, no? Allora questo ci fa capire come davvero noi siamo figli di Dio. Perché? Perché nella Chiesa, nel battesimo, noi diventiamo coeredi del Regno dei Cieli. Io quelle volte che battezzo i bambini dico sempre quella battuta che fa sorridere, no? Che bene, adesso sei battezzato, comincia a avere anche a te il tuo nome sul testamento, perché c'è i tuoi 3 metri quadrati di paradiso, ce li hai. Sta a te decidere se ritirare l'eredità oppure no. Perché per te da adesso 3 metri quadrati di paradiso ce li hai. 3 metri quadrati, naturalmente, per modo di dire, no? Poi insomma, magari tu vuoi la villa con la piscina, però quello veditela un po' tu. Beh, stando alle visioni della beata Anna Caterina Emmerich, dice che i santi più hanno, più sono vicini a Dio, più hanno in un certo senso una casa più bella, uno spazio più grande in un certo senso, no? Per cui può anche essere che ti arrivi la villa con la piscina, o al massimo ti becchi il monolocale anche lì. Comunque l'importante è che sia vista l'angolo, che sia vista l'angolo. In questo caso almeno vista Trinità, poi che sia un monolocale, anche al 15° piano da fare a piedi, però che ci sia almeno la bella vista in un certo senso. Questa parte è questa. Però davvero allora diventa importante capire che proprio qui il fatto che per San Francesco Maria viene proclamata appunto nel saluto alla Vergine, eletta dal Santissimo Padre del Cielo e da Lui col Santissimo Figlio diletto e con lo Spirito Santo Paraclito consacrata. Per cui è tutta la Trinità che abita in Maria, come è tutta la Trinità che abita in noi. Noi a volte la Madonna, per fortuna o per sfortuna, diciamo così, la mettiamo troppo in alto. Cioè noi ci scandalizziamo quando a volte sentiamo nella predica che la Madonna andava in bagno a fare la pipì. Ma per fortuna. Allora, ripeto, sembra una banalità questa cosa, ma non è un dissacrare, ma è semplicemente ricordarci che Maria è grande perché ha detto di sì al progetto di Dio. E tutti noi possiamo essere come la Madonna ogni volta che diciamo di sì a Dio. È San Francesco che dice, no? Citando San Paolo, sono madre di Dio tutte le volte che genero Cristo, sposo dello Spirito Santo tutte le volte che dico di sì al piano di Dio nella mia vita. Capite che allora ognuno di noi, di fatto, ha la dignità della Vergine Maria. Certo, noi non facciamo i miracoli nel senso buono del termine, ma neanche la Madonna fa i miracoli, perché ricordiamoci che noi alla Madonna che cosa chiediamo? Di pregare per noi. È questo il passaggio fondamentale che noi ci dimentichiamo. La Madonna non è che noi preghiamo, allora, in un certo senso, noi siamo italiani, no? E non ci piacciono le raccomandazioni. Per cui se è possibile essere raccomandati da qualcheduno, noi ci facciamo raccomandare in un certo senso, no? Nel senso, adesso senza entrare nella politica e tutte le cose del genere, però se si può, dai, visto che devi andare da quella, digli questa cosa qui, no? E questo capita anche un po' con i santi. Per cui di fatto noi ci raccomandiamo alla Madonna perché interceda per noi, appunto, l'avvocata nostra. Vedete come saltano fuori quella svelta le litanie? Per cui Maria chi è? Nel Salve Regina, Orsù dunque, questo Orsù che bellissimo, che è rimasto solo nel Salve Regina, perché poi non lo diciamo più da nessun'altra parte, Orsù dunque, avvocata nostra. Vedete allora come in automatico i titoli alla Madonna saltano fuori? Perché non so se ci siamo mai fermati una volta a pensare come saranno nate le litanie. Probabilmente hanno preso tantissime espressioni che giravano e le hanno fatte. E anche quelle con i titoli più strani, come la famosa Madonna delle Gattole, così che si chiama, le Gattole per chi non conoscesse, sono quei bruchi pelosi. Ma c'è una motivazione perché questa Madonna si chiama così? Perché c'era in quel periodo lì, nella zona del lago di Isea, se non sbaglio, quelle zone lì, c'era un'invasione di queste gattole, appunto, e hanno preso la Madonna, l'hanno portata fuori, ha fatto la processione e le gattole sono sparite. Per cui capite che la Madonna si è preso il bellissimo titolo di Madonna delle Gattole, che da un certo punto di vista, poverina anche la Madonna, che è l'idea che sarà proprio tutta piena di questi bruchi pelosetti. Però capite che è la devozione della gente che vede in Maria colei che mi libera dal male. Per cui mi è stata fuori anche la litania, Vergine potente contro il male. Eccetera, 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 eccetera. Allora, si sembra che appunto San Francesco sia il primo a dare, tra gli scrittori appunto, il titolo di sposa dello Spirito Santo alla Madonna. Nel senso che magari anche prima si usava, ma di fatto nessuno l'aveva mai messo per iscritto questa cosa. Ricordiamoci che poi San Francesco tante volte noi facciamo dire cose che, come sempre, San Francesco non ha mai detto. E come la famosa preghiera, rapisca ti prego Signore l'ardente dolce forza del tuo amore, la mente mia da tutte le cose che sono sotto il cielo, perché io muoia per amore dell'amore tuo, come tu ti sei degnato di morire per amore dell'amore mio. Probabilmente non è di San Francesco. Sicuramente San Francesco la usava, però capite che quante volte hai detto un'Ave Maria? L'hai scritta tu? No, magari in qualche visione mistica notturna però nel senso che è normale che poi ci siano anche comunque delle preghiere che entrano. Non so quanti di noi effettivamente hanno scritto una preghiera che recitano comunque quotidianamente. Normalmente noi ci rifacciamo ciò che c'era già, al massimo modifichiamo un po' secondo il nostro piacimento. In questo scritto di Santa Chiara, appunto, dice che Dio Padre, al quale vi siete offerte come ancelle, nella sua misericordia vi adottate come figlie e vi sposate per opera e grazia dello Spirito Santo col suo Figlio unigenito Gesù Cristo. Perché vediamo che anche per Chiara diventa importante la devozione alla Vergine Maria. Tant'è che appunto le sue consorelle le chiama niente di meno di spose del, per grazia, per opera e grazia dello Spirito Santo, spose del suo Figlio Gesù Cristo. E allora vedete che anche noi, ritorniamo ancora qui, siamo sposi dello Spirito Santo, spose dello Spirito Santo, quando? Quando facciamo la volontà di Dio. Normalmente, lo dicevo anche nell'omelia di stamattina, per chi è Bianca che c'era, poi puoi dormire per 5 minuti, ripeto la stessa cosa che ho detto stamattina. Era questo il discorso. Noi normalmente vorremmo vivere in grazia di Dio e sappiamo che umanamente parlando vivere in grazia di Dio è praticamente impossibile da un certo punto di vista. Però è anche vero che più noi viviamo nel peccato, più normalmente ci allontaniamo da Dio. Se io vivo normalmente in una situazione di peccato, normalmente io vivo lontano da Dio. Certo, magari non commetto peccati di quelli mortali che ci allontanano dalla grazia di Dio, che ricordiamoci che non è Dio che ci allontana dalla sua grazia, ma siamo noi che ci allontaniamo dalla grazia di Dio, no? Quello che è il famoso peccato mortale. Però ci sono anche tanti piccoli peccati che noi commettiamo ogni giorno, che di fatto pian pianino ci possono allontanare dalla grazia di Dio. E l'esempio che facevo stamattina è il vetro. Se voi avete una finestra a casa, spero che l'abbiate, perché altrimenti vivete in un canile, se avete appunto una finestra a casa, sapete che se da quella finestra non la pulite per 3 anni, a un certo punto non ci vedrete mai fuori. Perché? Perché il granino di polvere e la goccia della pioggia a lungo andare oscura la trasparenza appunto del vetro. E questo di fatto è quello che è chiamato il peccato veniale, che non ci allontana in automatico da Dio, ma ci può allontanare appunto insieme a tanti altri piccoli peccati che noi facciamo. Ed è per quello che appunto si consiglia di confessarsi ogni mese e mezzo, 2 al massimo. E sono abbastanza abbondante, perché quello dice addirittura una volta al mese. Padre Pio pretendeva le confessioni settimanali di tutti i suoi figli spirituali. Poi, per amor del cielo, i santi, poi bisogna conoscere anche l'anima della persona. Io avevo una persona che confessavo normalmente tutte le settimane, però aveva un cammino di fede di dietro che non, cioè, io sono lontani chilometri del cammino di fede di quella persona lì. Però era proprio una sua esigenza di sentirsi in pace con Dio, che era proprio un'esigenza, però, ripeto, nata da un cammino spirituale di un certo peso. Sappiamo anche di certi santi, Carlo Borromeo, Teresa d'Avila, il Beato Innocenzo d'Aberzio, che si confessavano tutti i giorni perché dicevano di essere sempre in peccato e impuri davanti a Dio. E anche è vero che, citando un po' la spiritualità, no? Più sono vicino alla lampada, più vedo le macchie sul vestito. È logico che se io sono 3 km dalla lampada, ci posso passare anche una bella macchia così che non la vedo. Se però sono vicino a un faro, sono sotto un faro dello stadio acceso, capite che mi rendo conto anche se c'è un neo. Adesso il neo qua non l'avevo mai visto, cosa che può capitare, no? Nel senso che poi non è che il neo è uscito così stamattina, si è svegliato fuori, ciao, sono un neo nuovo, ma era semplicemente perché non avevo mai avuto quella gran luce da poter vedere. Perché può anche essere che certe persone, appunto, essendosi avvicinate talmente tanto a Dio, vedono di più il loro peccato, il peso del loro peccato. Un altro passaggio che noi vediamo appunto in San Francesco è il fatto che, perché il libro saltiamo, andiamo un attimo al paragrafo 3, al 2 ci ritorniamo dopo, è il fatto che appunto la Madonna sia un tipo e modello della risposta a Dio. Il tipo, adesso noi abbiamo mette, ieri stavo camminando per strada, un tipo mi ha tagliato la strada, no? Oppure un po' di anni fa c'era la macchina che si chiamava la tipo, deve essere ritornata di moda ancora anche adesso, perché dove hanno visto in giro qualcuno, però non è naturalmente quel tipo. Il tipo è una parola greca che dice che è appunto il modello, il prototipo. Infatti questo è ancora molto collegato a quello che diceva di prima, per cui Maria, avendo risposto di sì a Gesù Cristo, automaticamente diventa modello per tutti quelli che rispondono di sì a Gesù Cristo, no? Allora capiamo anche quelle litanie strane, modello dei confessori della fede, che tutti pensano che siano i preti che confessano. No, i confessori della fede sono tutti quelli che professano bene la loro fede, che ad esempio, no? E tu quando pensi, quando regina il confessore della fede, ah, sarà per i preti questo, no? Nel senso, di battuta, cioè, no, tutti coloro che vivono bene la loro fede appunto confessano la fede. Scrive appunto San Francesco, scusate, Lumen Gentium, al numero 63-65 del Concilio Vaticano II. Come già insegnava Sant'Ambrogio, la Madre di Dio è figura della Chiesa nell'ordine della fede, della carità e della perfetta unione con Cristo. Mentre la Chiesa ha già raggiunto nella Beatissima Vergine quella perfezione che la fa essere senza macchia e senza ruga, i fedeli cristiani invece sono ancora impegnati a crescere in santità, vincendo il peccato. Perciò innalzano gli occhi a Maria, che rifulge come modello di virtù davanti a tutta la comunità degli eletti. E qui di fatto un po' il trucco. Vediamo che San Francesco in questo caso ha in mente cosa diceva Sant'Ambrogio a Milano 800 anni prima di lui, che appunto Maria è figura della Chiesa. Allora capiamo come di fatto Maria automaticamente diventa risposta e modello alla risposta. Perché innanzitutto Maria è la risposta a Dio, perché Maria risponde a Dio, dice di sì all'arcangelo Gabriele. Che anche qui, dai, vi faccio sorridere, sapete che c'è tutta quella parte di teologia che dice che forse l'arcangelo Gabriele non è arrivato, la Madonna si è sentita tutto dentro, eccetera, 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 no? E c'era il nostro professore di teologia biblica e studentato, tra l'altro professore quotato, nella penultima traduzione della Bibbia c'era anche il suo zampino, per cui diciamo, cioè non era padre Andrea di turno per capirci, c'erano venuti proprio quelli anche per citare, che un giorno stava parlando del genere letterario, no? Diceva che comunque nella Bibbia ci sono dei passi che sono oggettivamente dei generi letterari, e lui citava la caduta di Gerico, no? Fa, non è che suonando le trombe si sono sgrotolati i muri, ma probabilmente suonando le trombe l'esercito è andato, tra virgolette, a conquistare Gerico. Fa, però è anche vero di che non possiamo generalizzare tutto, perché altrimenti l'annunciazione uscirebbe una cosa del genere: non temere Maria, tanto sono un genere letterario, non succederà niente. Capite? Cioè, questo però ci fa capire come è vero che noi dobbiamo giustamente usare la critica nella parola di Dio, perché non tutto, tra virgolette, ha una logica normale. Ci sono certi passi dei salmi che non hanno un significato dal punto di vista pratico, no? Tutti i popoli si muovono, e intanto brillano d'argento le ali della colomba. Che è una frase che non c'entra assolutamente nulla in tutto il contesto che tu stai leggendo, in cui o in un senso buono è finita lì per caso, oppure ai tempi questa frase voleva dire qualche cosa che noi oggi non riusciamo più a capire. Perché brillano d'argento le ali della colomba, capite che non vuol dire nulla da un certo punto di vista. Ti può venire in mente la colomba che vola di notte con la luna che la illumina, però magari che questa colomba d'argento era, sto sparando, no? Era nel Tempio di Gerusalemme e due volte al giorno il sole arrivava lì e brillava d'argento, e magari sta dicendo che erano le 3 del pomeriggio, però noi non lo sappiamo il significato specifico di certe frasi all'interno. Se guardate i salmi, no? Spesso noi abbiamo queste frasi che appunto non c'entrano nulla con tutto quello che tu stai leggendo, e probabilmente avevano un significato per allora, come adesso quando dici i 30 talenti. Cos'è un talento? Cioè, al giorno d'oggi tu devi capire, il talento vuol dire circa tot soldi, ma ai tempi era normale capire cos'era un talento. Pensate se 30 anni fa vi dicevano che questa cosa valeva 15 euro, e dicevate cos'è un euro. Per cui ci sono cose che appunto fanno parte anche proprio, e qui ritorniamo al discorso con cui abbiamo iniziato, che diventa importante appunto parlare dell'archeologia, anche per capire certe cose che poi noi non potevamo più capire. Un esempio ancora banalissimo, no? Il fatto che Gesù venga definito un mangione e un beone perché andava a mangiare e a bere con gli altri, guardate che per un islamico è inconcepibile, cioè gli danno dell'ubriacone a Gesù, vuol dire che Gesù se era a mangiare si beveva tranquillamente il bicchiere di vino, l'alcol. Cioè, capite quanto poi di fatto noi stiamo spesso dando per scontato appunto tante cose. Allo stesso modo, appunto, che la gloriosa Vergine delle Vergini portò Cristo materialmente nel suo grembo, tu pure, seguendo le sue vestigia, specialmente dell'umiltà e della povertà di Lui, puoi sempre, senza alcun dubbio, portarlo spiritualmente nel tuo corpo casto e virginale, nelle lettere di Santa Chiara. Vedete che allora anche noi portiamo Gesù Cristo. Pensate quante volte anche noi, come la Vergine Maria, abbiamo fatto una visitazione, perché abbiamo visitato qualcheduno e quella persona in quel momento ha visto in noi Gesù. Ma non perché ero io Gesù, perché Gesù era dentro di noi. Allora diventa davvero importante il fatto che Maria sia colei che ci spieghi la strada, colei che ci spiega la strada per andare a Cristo. E il senso della Vergine Maria è proprio quello: dubitate di tutte quelle apparizioni in cui la Madonna non parla di Gesù Cristo o che non mandi a suo figlio, perché vuol dire che non può essere un'apparizione mariana, proprio non può essere. È come chiedere a a un chirurgo se mi taglia i capelli, per amor del cielo, è capace anche lui di tagliare i capelli magari, ma non è il suo mestiere da un certo punto di vista. Anche perché non so quanti di noi andrebbero a farsi tagliare i capelli da un giardiniere. E da un certo punto di vista il prato c'ha i capelli, però è un po' diverso, perché se usa il decespugliatore con noi è un po' difficile. Allora capite come diventa davvero importante appunto quella parte che associa tipicamente San Francesco, che appunto per chi aveva il libro è il capitoletto che abbiamo saltato, è il fatto che Maria diventa associata al mistero della povertà di suo figlio, che sappiamo che non è una povertà prettamente materiale. Noi purtroppo su San Francesco abbiamo fatto tanta poesia sulla povertà di San Francesco, perché comunque ricordiamoci che una delle sue migliori amiche era Donna Jacopa dei Sette Soli, che aveva un palazzo a Roma, così, tanto per ricordarci. Perché poi ci senti dire, ma San Francesco era sempre in mezzo ai poveri. San Francesco era sempre in mezzo alla gente, è ben diverso. L'abbiamo già visto una delle prime volte che abbiamo fatto l'incontro, questa cosa. Però il fatto che la povertà di Gesù e la povertà di Maria, in questo caso a cui viene associata sempre, e la sua madre poverella, nei suoi scritti voi trovate quasi sempre, quando si parla di Gesù, l'idea poi attaccata subito è la madre poverella. È il fatto che comunque Gesù, essendo Dio, aveva tutto, non gli mancava nulla, eppure decide di lasciare il tutto per essere con noi. La famosa kenosi, usiamo anche termini, fa vedere che il mio professore di greco almeno dice che qualche cosa mi ha lasciato in testa anche lui, cioè questo annullamento di Dio, ma non annullamento di Dio nel senso depressivo del termine, ma nel senso di lascio tutto me stesso per essere più vicino a te. E se questa cosa noi la capiamo bene, anche quando Gesù predicava, Gesù non predicava con parole che non si faceva capire, perché se aveva davanti i pastori parlava di pecore, se aveva davanti le casalinghe parlava del soldo che aveva perso, e poi chiama tutte le amiche per far festa. Capite che se lo diceva questa roba qui un banchiere ti diceva, questa qui è stupida, ha perso un soldo, chiama le amiche per far festa e ne spende tre. Da un certo punto di vista, no? È questo che allora lascia le 99 pecore per andare a prendere la pecora smarrita. Chi lo farebbe? In preda ai lupi. Scusatemi se mi riferisco a Gesù, ma da idioti lasciare 99 pecore in mezzo ai lupi per andare a prendere quella là. Ma forse perché voleva far capire al pastore che c'è qualche cosa di diverso alla normalità, che tutte le pecore allora diventano veramente uniche. E capite che Gesù si fa capire, perché se io vi faccio un esempio, visto che questa trasmissione va in radio, no? Vi faccio un esempio che voi capirete subito, ma penso che quelli fuori di come non capiranno assolutamente. Ieri sono andato al Baradello a fare un giro, ah bello il Baradello, uno di Milano mi dice, cos'è il Baradello? Baradello, per la cronaca, è il castello che c'è qui a Como, però è quello che ci fa capire come tante volte noi diamo sempre per scontato che gli altri ci capiscono, e tante volte invece parlo una lingua che gli altri non mi stanno capendo. E Gesù proprio nel suo farsi nulla, in un certo senso, lo fa perché? Perché così tutti lo possono capire. Perché ricordiamoci che Gesù parlava anche con i dottori della legge a 12 anni, eh? Per cui si faceva capire dai dottori della legge.
Gli spiegava le scritture.
Questo ci fa capire come davvero allora questo essere povero di Gesù, e in questo caso di Maria, perché tutti possano dire Maria è mia madre. Non ce ne sia uno che poi non possa dire Maria non è mia madre. Sia che tu sei l'uomo più ricco della terra, sia che tu sei l'uomo più povero della terra, sia che tu sei il più intelligente, sia che tu sia il più stolto. Ma tutti possono dire Maria è mia madre. Perché? Perché Gesù sulla croce ci ha affidato, ecco tuo figlio, ecco tua madre. Allora chiediamo davvero al Signore proprio, e concludiamo, detto che era un po' più veloce del solito, questo momento appunto di riflessione, invocando la Madonna con l'Ave Maria, che è la preghiera più bella che noi abbiamo, perché ricordiamoci che la prima metà è Vangelo, E la seconda metà è l'esperienza della Chiesa dei primi secoli. Che la Madonna davvero ci aiuti ad essere suoi figli, perché se siamo suoi figli, siamo fratelli di Gesù Cristo. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Pace e bene a tutti.
Sento dentro me la verità, finalmente so cosa adesso conta per me.
Dalla Fraternità di Romano di Lombardia abbiamo trasmesso Corso di Spiritualità Francescana con Fra Andrea Cassinelli.
Non è come me, non è quello che voglio io, non è lui la felicità. Sento che dentro me si fa mia questa verità. Francesco crede molto in me e io mi vedo un po' come lui, ma lui non sa che troverò insieme a Cristo la libertà. Con la dolcezza che è solo mia amerò l'uomo figlio di Dio, tutto per me, io figlia sua, questo è l'amore che voglio io. Se Francesco è il modo giusto che mi porta fino a lui, questo viaggio voglio farlo a modo mio. La tranquillità che sento in me mi rivela già quella donna che poi sarò, sarò l'ombra sua di Francesco io, pianticella sua, una pianta che crescerà, verso il cielo si innalzerà, pregherà, giurerà solo a Dio la sua fedeltà. Ecco il profumo che cos'è, eccolo il fiore che nasce in me, un fiore che regalerà tutto il profumo che Dio vorrà. Eccoti cuore cosa sei, mettici tutto l'amore che hai, solo così profumerà la pianticella che crescerà. Profumerà la pianticella che crescerà. Che crescerà.